Buonasera a tutti, oggi è il 6 gennaio 2025, anche se saremmo ancora in vacanza, cominciamo lo stesso perché ormai ci siamo già nello spirito lavorativo. Allora, io devo fare, allora, prima di tutto farò una domanda. Tutti quelli che si sono ammalati nel corso di queste vacanze devono andare a ripetizione da Davide, vuol dire che non hanno studiato abbastanza.
No, non è così in realtà, Allora, no. Un saluto a tutti, buon anno, buona Befana e buon anno a tutti. No, non è così in realtà, uno può ammalarsi, anche un ameriano si ammala, capisci? Però
non per le vacanze.
Beh, non è detto, può essere anche che ti ammali per le vacanze, perché puoi risolvere delle cose anche tu delle tre vacanze. Però l'ameriano sa perché si è ammalato, capisci? Cioè, non dice mi è arrivata la maledizione, ho preso il virus, cose così. O almeno, magari al momento che cominci a stare male non sei neanche tanto lucido, però poi ragionandoci con calma l'ameriano capisce cosa è successo e che cosa ha risolto, perché sappiamo che i sintomi sono quasi tutti in soluzione.
Sì. Poi prima di cominciare, non so se tu ti sei preso nota di eventuali richieste oppure ne hai di precedenti messe in coda. Volevo fare i complimenti a Davide per una cosa di cui non racconterò i dettagli, però vi racconto questo aneddoto. Una persona nostra conoscente ha un problema e così durante una passeggiata con altri amici che seguono questo podcast, questa qui mi fa, chiedi a Davide. Io dico, chi? Davide chi? Me l'ho proprio dimenticato. Sai quando vai in ferie che ti dimentichi tutto? Davide chi? Ma come Davide chi? Davide, tuo amico, quello con cui fate il po'. Ah, è vero. Beh, insomma, gli ho messo in contatto questa persona con Davide. Non te l'ho ancora detto perché volevo dirlo in diretta per farti i complimenti. Mia moglie l'ha sentita, questa persona, ha detto, è stata molto, molto, molto contenta. Gli hai tolto grosse preoccupazioni. Per carità, la strada è lunga, però sono molto contenta perché, diciamo, hai centrato più di un punto, diversi punti, mettiamola così.
Sì, quindi, diciamo che con la medicina di Haller si va a analizzare veramente la questione e si va a analizzare le cause che hanno portato a certi stati. Qui si trattava di comportamenti, diciamo, psichici, anomali, e quindi si tratta ancora di conflitto attivo. Diciamo che già portare questo tipo di visione, che è sicuramente sensata, già allontana da tutto il terrorismo che invece fa la medicina, perché la medicina vede un'anomalia e vede un'anomalia comportamentale oppure diciamo una malattia e va a cercare l'anomalia del corpo che secondo lei la causa. Però questo modo di procedere è molto, diciamo, è molto pericoloso, perché delle volte si vanno a vedere una persona ha una certa anomalia, fanno il check-up del corpo, trovano un'altra anomalia che non c'entra niente, però danno la colpa a quella. E quindi poi la persona comincia a fare una lotta, un combattimento verso un qualcosa che non è la causa del problema. Non so se mi sono spiegato. È come se c'è da trovare un assassino, no? E tu sai chi è l'assassino, però arriva la polizia e incolpa un altro e gliene fa passare di tutti i colori a un altro. E capisci che così fai un doppio danno, perché il vero assassino rimane libero di agire indisturbato. E invece chi non c'entrava niente viene bersagliato, avvelenato, rinchiuso e così via, no? E questo è un grosso problema, nel senso che capite anche voi che è difficile uscire da una situazione in questo modo, cioè se non si capiscono veramente le cause. E Haller ci dice proprio questo, ci va a far capire le cause. Poi una volta capite le cause non è che si schioccano le dita e tutto va a posto. Questo è un altro...
No. Però già toglie la preoccupazione,
mette tutto nella giusta proporzione, no? Ok, sta succedendo questo perché è successo questo, questo e quest'altro. Quindi poi già vedendo che modificando certi comportamenti, in questo caso per esempio già si è avuto una certa risposta, cioè questi atteggiamenti chiamiamoli psicotici si sono attenuati E allora lì si ha, se vogliamo, la conferma che perlomeno si è sulla strada giusta, e già non è poco, diciamo.
Mi era venuta in mente una cosa che però mi è passata, perché nel frattempo ho visto che qualcuno ha scritto nella chat al bar della verità: sono solo io che non sento, che sento piano. Boh, non so se qualcuno
sì, sente. Qui siamo sempre uguali, quindi io ti sento bene come al solito. Tu
ah, okay. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. E mi sono dimenticato cos'altro volevo dire, e niente, se a questo punto tu hai qualche diciamo richiesta dalle volte precedenti che ti ricordi, che hai, ti sei annotato, oppure sì, vuoi parlare di qualcosa?
È rimasto qualcosa dalle puntate precedenti? Sì, non tantissimo, quindi ribadiamo alle persone se vogliono intervenire. Io prima ho sentito anche Giovanni Castaldo, che ha fatto quel bellissimo post sul mio suggerimento, ha fatto un post nella chat spiegando il suo caso di astigmatismo. L'hai letto, no, Alberto?
No.
Non l'hai letto?
Ah,
poi?
Sì, ancora una settimana fa. Ancora
una settimana fa, sì.
Sì, anzi, gli abbiamo anche detto se voleva partecipare. Aspetta, vedo se c'è.
C'è, Giovanni, lo vedo.
Ah, c'è, se ne vuole parlare, molto volentieri. Ah, sì, eccolo qua, adesso lo guarda, l'ho abilito subito a parlare, così quando vuole può intervenire.
Perfetto. Sì, effettivamente di casi di miglioramento da astigmatismo non ce ne sono.
Buonasera, tanti. Buonasera a tutti, sono qui.
Ecco, ciao Giovanni.
Come si va?
Sì, certo, bene. Certo, sì, bene. Certo che l'avevo letto, infatti gli avevo anche risposto chiedendogli se poteva partecipare. E aggiungo un'altra, scusa, mi è tornata in mente la cosa che volevo dire, scusami Giovanni sulla cosa di prima. Mi ha fatto molto piacere, e infatti ho aspettato che ci fosse la registrazione per fare per fare i complimenti a Davide, perché mentre almeno dal mio punto di osservazione, non è strano che ci siano molti non dottori che si occupano di nuova medicina germanica, in particolare io ho trovato tanti ingegneri, da Pellizzari, Davide e anche altri.
Anche Helmut Gente Pilar, anche Helmut Pilar.
Esatto. Ecco, un conto è la comprensione e la capacità di divulgazione, però ho colto da parte di chi invece ha abbracciato la nuova medicina germanica, di quelli fra il camice bianco, che rispetto tantissimo, anzi li ammiro tanto, qualcuno, ma come un piccolo fastidio nel momento in cui non soltanto ne se ne parla, non soltanto si fa divulgazione, ma magari si fa anche un po' di clinica, mettiamola così. E invece, nella mia piccolissima esperienza, sono invece, devo dire, molto soddisfatto, e non è necessario aver avuto 20 anni di clinica, diciamo, nella medicina istituzionale, per essere in grado di capire una situazione e dare delle risposte che indirizzano nella direzione giusta. Ecco, era quello che volevo dire, che mi sono dimenticato.
Sì, diciamo che l'esperienza serve sempre, se vogliamo. Infatti i medici migliori, quelli che ancora fanno vagamente il medico, sono tutti anziani, perché hanno almeno avuto l'esperienza di vedere tantissimi casi, e quindi se hanno uno spirito indagatore scientifico e così via, possono trarre delle conclusioni che possono essere utili anche a livello terapeutico. Però nel mondo d'oggi i medici, sai che sono tutti specializzati, quindi hanno tutti grande esperienza, ma soltanto nel loro piccolo campo: chi dell'intestino, chi dei polmoni, chi della tiroide, chi delle orecchie. E quindi, così facendo, hanno limitato molto la loro conoscenza, perché noi sappiamo che, dire delle cose sensate a una persona che non sta bene, dobbiamo analizzarla nel complesso, prima di tutto, cosa gli sta succedendo nella vita, e non guardare soltanto quell'alterazione di quella parte di organo, no? Quindi sì, diciamo che l'esperienza poi ovviamente serve, anche io negli anni faccio sempre più esperienza, quindi posso essere più preciso, diciamo. Però io incentivo sempre anche chi è, non dico le prime armi, ma chi ha studiato abbastanza la medicina di Hammer, già a applicarla, anche a, diciamo, a parlare con le persone e così via, perché almeno i principi di base si portano sempre. Poi la precisione clinica la si può raggiungere, però non dico che sia secondaria, però in un certo senso sì, è secondaria, perché l'importante è capire diciamo, le leggi biologiche e i processi di base, come partono, che fase sono e così via. Poi le varie complicazioni si affrontano di caso in caso e così si fa sempre più esperienza. Ecco, sì, diciamo.
Benissimo, allora Giovanni ci aveva scritto un bellissimo commento che è interessantissimo, che però magari adesso ci fa dalla sua viva voce, con possibilità ovviamente di di fare domande specifiche. Ci sei, Giovanni?
Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti, spero che abbiate fatto buone feste. Allora, quindi racconto un po'. Allora, diciamo, io ho avuto problemi con gli occhi, nel senso che da bambino, verso gli 11-12 anni, andai a fare la prima visita oculistica ed ero arrabbiatissimo con mia madre, perché le dicevo che dovevo andare a fare questa visita e lei non mi portava a fare la visita. Quindi, quando poi andai dal medico, dall'oculista, a fare la visita, e lui mi disse che se fosse andato in tempo lì, forse magari il disturbo l'avremmo corretto prima, non avrei avuto questi problemi. Quindi mi fece la sentenza di morte, cioè degli occhiali, metti degli occhiali e non se ne parla più, sei destinato a vita a portare gli occhiali.
Ok, a quel punto ti hanno diagnosticato astigmatismo e basta?
A quel punto mi hanno disegnato, cioè tenevo tutti i gradi che tenevo, cioè tranne il grado di miopia che si è aggiunto, diciamo, a 30 anni, okay. A 28 anni ho avuto un episodio in cui si è aggiunto questo grado di miopia all'occhio destro, però inizialmente era astigmatismo.
Ok.
Che poi, parlando con diversi oculisti, non si è capito, perché qualcuno parla di astigmatismo miopico, chi dice una cosa, chi dice un'altra, vabbè, poi lo sappiamo, no? Con Hammer è diverso tutto il discorso, perché come dicesti pure tu tempo fa, diciamo, probabilmente a volte anche quelli che noi pensiamo che siano conflitti, che l'astigmatismo non viene attivato solo dal conflitto di separazione, potrebbe essere attivato anche da un conflitto diverso, tipo una nuca, non lo so, vabbè, comunque, questi sono dettagli tecnici che magari gli altri non capiscono, comunque già portavo gli occhiali, cioè già avevo quasi 3 gradi di astigmatismo all'occhio destro e un grado di astigmatismo all'occhio sinistro.
Okay.
Adesso non ricordo come ci sono, è probabile che inizialmente avevo un astigmatismo, poi dopo è peggiorato con la morte di mio padre, non me lo ricordo questo, però diciamo, ricordo che i miei gradi definitivi erano 3 gradi a destra e un grado a sinistra di astigmatismo.
Perché tu sei di Strimane, giusto?
Io sono mancino.
Ah, io sei mancino. Ok.
Sono mancino.
Quindi il sinistro era peggio? Quindi era
no, più no, a destra era peggio, a destra.
Il destro, quindi il destro te mancino dovrebbe riguardare la madre, eh? Quindi...
Esattamente. Okay. Allora, qui ci sono diversi punti interrogativi, perché anche nel libro che ho scritto diverse cose, però poi riflettendoci sopra, ci sono tanti eventi conflittuali, non so quale sia quello più importante, vabbè, comunque alla fine, diciamo... Oppure potrebbe essere che sono tutti questi diversi traumi che hanno contribuito, cioè è la somma di diversi conflitti di separazione o di conflitti di paura alla nuca che ho vissuto, diciamo. Allora, tutto parte, allora, proprio ultimamente...
Sì, scusami, Giovanni, mi ha fatto pensare quando hai detto che era già un po' di tempo che insistevi con tua madre per andare da un oculista, quando eri ragazzo. Forse anche quello ti ha fatto recidivare un po' questo conflitto verso la madre?
Perché... Sì, ma sicuramente, però io penso che queste recidive siano banali, cioè penso che gli eventi determinanti... Allora, diciamo che il primo evento forse è quella caduta... Allora, io sono caduto, ero bambino, avevo 5-6 anni, mia madre non voleva farmi uscire, aveva paura. Io sono andato a giocare con le pistole insieme agli altri ragazzi.
6 anni già con le pistole, va bene.
4-5, con le pistole quella a Natale, diciamo, quelle pistole che si sparavano i colpi. Avevo 5-6 anni. Quindi mia madre non voleva che scendessi. Io che cosa ho fatto? Quindi sono sceso, siamo andati a giocare. C'erano delle vasche di legno dove mettevano il pesce dentro a diciamo a Natale, le vasche dei capitoni per le strade, ed erano capovolte. Noi giocavamo su quelle vasche. È probabile che il primo conflitto sia proprio quello, oltre agli altri. Io sono caduto su quelle vasche. Mi sono fatto un male perché ho cominciato a sanguinare. E l'occhio interessato è l'occhio sinistro, dove ho avuto 7-8 punti.
Ah, ti sei fatto male proprio all'occhio?
Sì, quindi può dare probabilmente anche un conflitto di paura alla nuca lì, perché non ho capito più niente, può darsi pure che sia proprio quello il conflitto, Cioè, io allora, quindi mi sono fatto, no, ecco, a sinistra, sì, non mi ricordavo, sono andato vicino allo specchio, quindi a sinistra ho 6-7 punti, quindi è stata una ferita grave, ho visto un sacco di sangue, non ho capito niente, ho visto il buio totale, quindi proprio in quel momento abbia attivato un programma che sta succedendo, come se potrebbe essere lì, paura alla nuca, potrebbe, è un'ipotesi, anche già lì.
Certo, potrebbe, però l'occhio che poi era più astigmatico era il destro, giusto?
Però è l'occhio destro che guarda a sinistra, giusto? Come con il computer di paura alla nuca, è l'occhio destro che guarda verso sinistra,
Sì,
eventualmente
però
se
lì
fosse.
non è che, cioè lì come sei, cioè sei caduto e ti sei fatto male lì, ma non perché hai visto, cioè non hai visto qualcosa. Come è andata la caduta?
Non mi ricordo, sono caduto perché forse stavo lì sopra, sarò inciampato, non lo so, avrò messo me male qualche piede e solo perché queste vasche erano una sull'altra, cioè, sai, erano tipo come le costruzioni, no? Che stanno così, avrò messo il piede in un posto sbagliato, sono caduto su un pizzo e quindi lì non ho capito più niente, cioè, ho cominciato a vedere nero nel senso che è come se avessi detto di me che cosa sta succedendo, non ho capito niente, cioè, capito? Non lo so, è un'ipotesi, quindi. Già lì sicuramente avrò fatto un conflitto agli occhi lì. Poi non lo so, è un'ipotesi. Poi il conflitto più grande.
Tu, a te sembra di ricordare che da lì in avanti avevi cominciato a vedere male?
Ah, no, questo no, questo non mi ricordo che da lì ho cominciato. No, assolutamente non mi ricordo.
Quando è
Diciamo.
il primo episodio che ti ricordi che avevi cominciato a vedere
No, allora
male?
vado per, no, vado per deduzione in base alle soluzioni che sono avvenute nel 2011. Cioè nel 2011 che ho cominciato a risolvere i conflitti che erano in costellazione, esattamente, e io mi ricordo adesso leggendo il mio diario personale che io vedi, allora c'è quella luce, però la luce non è soltanto riguardo a allora, fammi spiegare un attimino altrimenti. Allora, quindi i diversi traumi sono quando mia madre stava sul comune, diede un braccio, diede una gomitata nel vetro e sanguinò, e c'è quel conflitto lì a 7 anni, 6-7 anni. Mia madre, che stava, guarda caso, alla mia destra, che rompeva, diciamo, questo vetro nella porta. Poi c'è l'ictus di mio padre, prima o dopo, questo non lo ricordo perché tante cose devo analizzare meglio. E poi l'ictus di mio padre, che il quale poi dopo l'ictus è andato via di casa e non l'ho più visto. È andato in ospedale, quindi lì potrebbe essere sicuramente l'astigmatismo all'occhio sinistro, perché mio padre l'hanno portato sulla barra della via, io non l'ho più visto per un sacco di tempo, non mi ricordo poi se è tornato, perché non mi ricordo niente, oppure se è tornato dopo molto tempo, perché poi tra l'altro lui non viveva solo con noi, aveva anche la moglie, perché noi eravamo, diciamo, eravamo i figli dell'amante, diciamo. Ecco, quindi automaticamente non so poi se è stato un sacco di tempo dalla moglie e poi è tornato da me, quindi è probabile che l'astigmatismo a sinistra riguardi questo periodo di separazione da mio padre, che non l'ho visto per un sacco di tempo.
Ok, però a destra, ma e quindi entrambi questi episodi che hai detto sono successi prima, quindi della visita che hai fatto in cui ti hanno diagnosticato l'astigmatismo, giusto?
Sì, no, la visita l'ho fatta tardissimo, cioè questi traumi li ho vissuti 5, 6, 7, fino a 6 anni, 7 anni, poi c'è il trauma del circo di mia zia, 8 anni, e lì anche c'è qualcosa, perché mia zia con una faccia spaventata che mi infierisce contro. Lei, quindi il fatto che l'abbia vista spaventata, non so se questo anche abbia potuto portare con la paura che il circo ci sarebbe caduto addosso, non so se anche lì ci sta, perché poi
Può
guarda
essere
caso.
una paura di una separazione, ma questa puoi aver vissuto anche con tua madre, quando ha dato il pugno alla vetrata, puoi avere.
No, allora diciamo che sicuramente parte da lì. Lì è sicuro perché. Poi molte soluzioni le ho avute proprio il periodo di aprile-maggio in cui faceva caldo, c'era quella luce e quindi il mio occhio vedevo che mano a mano guariva e quindi questa cosa l'ho osservata attentamente. Quindi sicuramente quel trauma lì c'è, quella di mia madre è il primo, però è probabile che ci sia anche questo qua dell'occhio, anche lì perché nel mio diario ho visto che quando io diciamo in primavera c'è stato il glaucoma all'occhio destro, e quindi nel giro di poco tempo, automaticamente io sono andato a fare la visita dopo il glaucoma, perché non trovavo gli occhiali, avevo perso gli occhiali, penso un po', mentre stavo facendo la vicina alla macchina, stavo come un pazzo, e quindi improvvisamente mi arrivò questo glaucoma, questo sangue all'occhio, stavo furioso come un pazzo, che stavo pure in lotta con mia moglie, che non andavamo d'accordo, che
Ok, però il
improvvisamente.
glaucoma è soluzione del corpo vitreo di paura alla nuca, quindi
E
sì, è
appunto,
abbastanza.
quindi sì, è soluzione, l'ho avuto in primavera la soluzione, e quindi ho perso nel giro di pochi mesi un grado di astigmatismo e un grado di miopia in pochi mesi. Quando sono andato a fare la visita, già avevo due gradi, avevo perso un grado di miopia e un grado di astigmatismo a destra. Già l'avevo recuperato.
Recuperato,
sì, nel giro di pochissimi mesi,
okay.
Come un miracolo, improvvisamente da tre sono passato a due gradi a destra, quindi due gradi, okay. E non c'era più il grado di miopia.
E glaucoma l'avevi avuto su che occhio?
Occhio destro.
Occhio destro, ok.
Però, allora, le mie parti di soluzione però sono iniziate dal mese di ottobre, perché io mi ricordo nel diario scrivevo, vedo quella luce, sto nervosissimo e avevo un dolore sopra l'occhio destro, quindi già era in soluzione, sì. Poi non lo so, e quindi potevo riguardare anche il periodo natalizio, cioè da ottobre riguarda il periodo di mio padre, ottobre-novembre era il periodo di mio padre dell'ictus e dell'allontanamento da me visivo che riguarda l'occhio sinistro, quindi quel periodo natalizio lì. Poi quindi, c'è stato,
noi possiamo ipotizzare che hai fatto separazione visiva da entrambi gli occhi, che ha preso cornea o cristallino, e poi invece l'occhio destro hai fatto anche paura alla nuca, che ha preso il corpo vitreo.
Sì, sicuramente.
Infatti è migliorato molto.
Poi il mio asse a destra era proprio spostato, cioè da 90 gradi era 100. E in quel periodo che ho fatto la visita, nel giro di 3-4 mesi, l'asse si è rimesso subito a posto, cioè è passato di nuovo a 90 l'asse.
Cosa vuol dire? Io non me ne intendo. Cosa vuol dire l'asse 90-100 gradi?
Allora, l'asse, diciamo, dovrebbe essere, diciamo, tipo lo spostamento focale della cornea, ma manco io sono andato, però ho visto che l'asse, dell'occhio destro era 100 gradi, vuol dire che normalmente deve essere 90, quindi è come se avessi, il fuoco spostato, per cui gli oggetti li vedevo, i primi tempi li vedevo proprio sdoppiati, sfocati.
Credo che sia che normalmente 90 gradi è perpendicolare, cioè la luce arriva perpendicolarmente.
Esatto.
Se è spostato un po' tende a non andare nella fovea centralis, ma andare di lato e quindi vedi male.
No, ma la cosa poi, il problema principale è che io non vedevo bene nonostante gli occhiali con l'occhio destro. Loro parlano di occhio pigro, di occhio pigro. Cioè io proprio tenevo sempre sto ciorotto a sinistra per sforzare l'occhio destro, ma non serviva a niente sta cosa che sto ciorotto che si attaccava quando me lo toglievo e mi faceva male, comunque alla fine un calvario senza risolvere nulla, e io con l'occhiale a destra, con la lente, nonostante avessi la lente, io non vedevo una persona da un metro di distanza, quindi l'occhiale in realtà a me come se non mi serviva a niente, a meno con un occhio, con tutti e due occhi a sinistra magari.
Scusami, adesso sai, sono un po' complesse le cose visive, ma non la vedevi da un metro perché? Cioè la vedevi sdoppiata, la vedevi sfocata?
No, non la vedevo, cioè non la vedevo proprio. Allora, io ho fatto, perché io poi, quando ho cominciato a fare le analisi, no, allora io mi ricordo che stavo in treno, quindi prima che toglievo gli occhiali, mettevo la mano sull'occhio sinistro, con l'occhiale, c'era una persona i sediolini del treno, della Vesuviana, quella che stava a sediolino dopo, un metro, io non vedevo il viso, non la riconoscevo in viso, capisci?
Ma non lo riconoscevi perché era sfocato, perché era sdoppiato, cosa vedevi?
Sì, completamente sfocato, cioè non vedevo proprio, cioè non la vedevo tutta sfocata.
Come miope, diciamo.
Poi un'altra cosa, quando io ho cominciato a guarire, no? All'occhio destro, io vedevo sull'autostrada con due gradi, cioè già avevo, ero a due gradi, quindi avevo già recuperato un grado di miopia e di astigmatismo, avevo due gradi. Quando andavo a fare le visite, da due gradi in poi, mettendo la lente, io vedevo il miglioramento, cioè con la lente di due gradi in quelle condizioni io vedevo bene, invece prima con tre gradi, questo forse probabile che sia legato al fatto dell'asse, perché tornando l'asse normale, però con l'asse a 100 gradi probabilmente
perché la lente corregge la rifrazione della luce che entra, però se l'asse è spostato
Quindi in realtà quello che loro dicevano a occhio pigro in realtà era dovuto al suo fatto che questo spostamento dell'asse faceva in modo che io non vedevo bene, comunque manco con gli occhiali, no? Vabbè, comunque. E quindi poi mano a mano, io mi ricordo che andavo sull'autostrada e guidavo, e quindi quando già non stavo mettendo più gli occhiali, e con due gradi di astigmatismo a destra, le macchine, io vedevo solo delle luci sfocate, gli stop, vedevo solo luci sfocate, cioè non vedevo la sagoma della macchina, vedevo solo delle luci sfocate. Poi gradualmente...
Un pericolo pubblico.
Cosa?
Eri un pericolo pubblico.
Era un pericolo pubblico. Quindi gradualmente mi ricordo che poi, migliorando, io riuscivo a vedere la sagoma della macchina. Però i primi tempi, con due gradi di astigmatismo, occhio destro, vedevo solo due puntini luminosi sfocati. Non vedevo le auto. E poi mano a mano...
Ma allora, per ricapitolare un attimo, perché sennò si fa fatica a capire. Cioè, i tuoi miglioramenti sono avvenuti con che sequenza? Cioè, gli occhiali, cioè hai perso gli occhiali oppure...
Allora, ho perso gli occhiali, guarda, è stato un segno. Vabbè, poi penso che alla fine, pure se li tenevo, li avrei messi, avrei avuto qualche disturbo, perché poi con l'occhiale, se tu guarisci l'occhio, vedi che qualcosa non quadra, no? Esatto. Quindi anche se non l'avessi perso. Allora, comunque... ho perso gli occhiali il nuovo anno del 2012, quindi era il mese di marzo-aprile che stavo facendo dei lavori vicino alla mia macchina, quindi perdo gli occhiali contemporaneamente a questo glaucoma. Con il glaucoma avviene il miglioramento della vista all'occhio destro, cioè
ok, ma perdo il glaucoma, il glaucoma l'hai avuto dopo che hai perso gli occhiali o prima, ti ricordi?
No, il glaucoma l'ho avuto contemporaneamente a questa situazione qua, diciamo, gli occhiali non mi ricordo, probabilmente avevo già perso gli occhiali, no, non li tenevo già manco più sull'occhio, okay, gli occhiali.
Okay,
okay. Però comunque anche se li tenevo non sarebbe cambiato nulla, cioè io penso che era collegato al periodo, cioè visto che stavo lavorando su me stesso, sui miei conflitti, ho fatto 10 anni di psicoterapia, quindi okay, si stava cominciando a sciogliere tutta la matassa, okay, quindi è cominciato a gennaio, è uscito fuori il trauma della morte di mio padre, che era in costellazione con questi altri traumi, quindi si è sciolto un nodo e si sono sciolti tutti gli altri nodi contemporaneamente, capisci? Quindi tutti i conflitti erano intrecciati in costellazione.
Ti posso bloccare un attimo, Giovanni? Potresti, sì, darci anche gli anni, perché io non riesco a seguirti nel commento scritto che avevi fatto, eri più,
sì,
ero riuscito a seguire. Prova a dirci anche gli anni, perché sennò non riesco a seguire.
Allora, diciamo che nel 2012 avevo 41 anni, quindi allora ho messo gli occhiali a 12 anni, li ho portati per 30 anni fino a 41 anni, poi 2011, quindi fino a ottobre del 2011 li avevo ancora, quindi a 42 anni, quindi dopo 30 anni avevo portato gli occhiali, quindi avviene questa guarigione, che poi quando è successa la guarigione io mi sono spaventato, dico che è successo, ma che è un miracolo. al mio terapeuta dico: dottor Mattia, ma ci sono particolari paure che colpiscono determinati organi? Questa è stata la mia domanda che ho fatto, perché io stavo facendo un lavoro di psicoterapia, ero pieno di conflitti, paure.
Scusami, e quindi... a quei tempi non conoscevi ancora Hammer?
No, non l'ho conosciuto, okay, proprio. No, Hammer l'ho conosciuto proprio grazie a questa cosa qui, perché ho cominciato a risolvere il problema agli occhi. Ho detto: io devo fare un'indagine, devo capire che cosa. Io già avevo le mie idee, no? Spesso litigavo con lo psicoterapeuta, perché lui diceva che tutte le malattie, non tutte erano psicosomatiche. Io ero convinto che tutte le malattie fossero di origine psicosomatica. Okay. Quindi ogni tanto facevamo se lotte fra di noi. Lui diceva: no, ma c'è una percentuale di malattie organiche? Io dicevo: no, sono convinto di questo. E alla fine, e poi è successa questa cosa qui, e quindi diciamo...
È stato Hammer che ti ha confermato che...
No, e diciamo, ecco, stavo dicendo, quindi in poche parole, io poi ho cominciato a fare una ricerca su internet per cercare di trovare qualcosa, e ho trovato la metamedicina di Claudia Ranville. Okay. Claudia Ranville o Ranville, come si dice?
Ranville, va bene.
Ranville, e la quale... ho cominciato a leggere quel libro e comunque è stato utile il libro della Ranville, perché mi ha fatto capire un sacco di cose, però poi mi sono reso conto che le sue osservazioni sull'astigmatismo non erano precise, perché lei diceva: astigmatismo, incertezze e confusione intorno al proprio valore. Vabbè, sicuramente io non avevo un buon valore di me stesso, però dico: che cazzo c'entra sta cosa con
ma perché lei ha psicologizzato, ha scoppiazzato,
no. Quindi diciamo tutto l'aspetto dei conflitti a livello emotivo, ha fatto un lavoro bellissimo, però per quanto riguarda i sintomi e le malattie, cioè, ha fatto tutto, è tutto vago, molto vago, come l'olismo in generale, no? Quando dicono una malattia e fanno delle cause generiche, però alla fine solo Hammer è preciso. Quindi poi dopo, nel 2012 esattamente, ho conosciuto Hammer. C'era la Feltrinelli a Napoli che ha aperto in quel periodo lì. Io andavo lì e mi rimangiavo i libri, cioè stavo lì gratuitamente, mi sedevo e mi leggevo tutti i libri che volevo. E quindi mi capitò pure un libro di Hammer, mi ricordo quello di Tropiano. No, ho cominciato con. Aspetta, qual è? Ho cominciato con Medicina sotto sopra. Ho cominciato, cioè, con quello.
Quasi tutti hanno cominciato con quello.
Esatto. Poi ho cominciato a seguire. E quindi poi dopo ho cominciato. Poi dopo ho capito, ok, quindi. il mio problema agli occhi è legato a questo. Ah, poi con Trupiano, con lessi il libro di Trupiano, lo incontrai pure a Claudio Trupiano a Napoli e ne parlai anche con lui. E lui mi disse che l'astigmatismo era un conflitto di separazione. Poi piano piano, diciamo, ecco, mi sono fatto sempre più una cultura, cominciato a leggere i gruppi mano a mano poi. E niente, quindi poi gradualmente, quindi, ho avuto sempre maggiori miglioramenti. Allora, nel giro di due anni ti è tolto anche l'astigmatismo a sinistra.
Ok, quindi in due anni... un miglioramento subito nel 2012, a inizio del 2012, giusto?
Con nel giro di pochi mesi, ho perso un grado di astigmatismo e un grado di miopia. E poi nel giro di due anni, okay, l'occhio, l'astigmatismo a sinistra è scomparso. Quindi già dopo due anni, nel 2013... avevo soltanto un grado e ero arrivato a un grado e mezzo a destra, solo un grado e mezzo. Okay. E mi ricordo questa cosa molto simpatica. Vado alla mutua, alla ASL, per fare una visita, però senza dire niente, perché ormai mi ero scocciato, perché quando parlavo di queste cose i medici si arrampicavano agli specchi, non sapevano manco loro che pesci prendere, allora dico, vabbè, ve lo dico proprio. E quindi feci la visita, e devo essere sincero, questa qua era una dottoressa, era... diciamo una sostituta del medico principale, disse: signor Castaldo, guarda, se lei fosse mio figlio, io non le farei mettere gli occhiali con un grado e mezzo di astigmatismo a destra. Veramente disse belle cose, perché nessun medico avrebbe fatto una cosa del genere. Poi dopo sono andato a fare un'altra visita, era scesa a 0,80 a destra, però quel medico che stava andando in pensione, mezzo rincoglionito, gli voleva pioppare gli occhiali per la presbiopia. Io non tenevo niente, quindi infatti nella ricetta successiva, se vedi, mi ha messo la presbiopia che io non ce l'ho. Penso un po', vabbè, io l'ho pensato proprio.
Avevi più di 45-50 anni, quindi per forza.
Eh sì, quindi ero secondo lui, io non l'ho proprio calcolato, figurati. E quindi poi sono arrivato. Mo, diciamo che nei prossimi, ho pensato adesso è il momento di andare a fare un'altra visita per vedere, penso di avere pochi decimi a destra, perché ultimamente... ho visto che, diciamo, quindi la maggior parte delle mie soluzioni si hanno soprattutto il periodo primaverile, però ci sono anche altri periodi, il periodo in cui ci sono questi maggiori miglioramenti, no? Quindi gli ultimi miglioramenti io vedo proprio la pupilla dell'occhio, la vedo, prima non la vedevo, cioè nello specchio mi guardavo, non vedevo il centro dell'occhio, la pupilla, adesso la vedo quasi completamente, quindi vuol dire che il processo è quasi terminato, cioè nel giro di 2012, quindi io sono già 12 anni, penso che ormai sono alla fine. Cioè, recupererò all'occhio destro quasi sicuramente in poco tempo, non lo so, si potrà per qualche altro anno, non lo so, poi dipende da tutto, però ormai sono verso la fine del processo, cioè riacquistato la vista completamente, cioè quindi questo è altro che miracolo, questo è proprio un miracolo e l'ho fatto io questo miracolo col lavoro che ho fatto per cercare i conflitti.
Allora, quindi è una bellissima testimonianza e poi conferma Amer, perché vedi che tu sei migliorato nella vista quando hai rivisto e riportato alla luce cosciente i conflitti che hai fatto da bambino. E tutto, esattamente come dice Amer di fare, no?
Erano tutti conflitti rimossi, cioè erano nell'inconscio che avevo dimenticato completamente, però poi quei conflitti mi facevano stare male, perché ogni volta che vedevo la luce ero spaventatissimo, sembravo un animale braccato, io di giorno non potevo vivere, io mi nascondevo, ma non sapevo neanche che cosa era, cioè, capito? Quindi ero spaventato sempre.
Ma quindi tu non,
quindi ecco, i malati mentali sono gente spaventata, dice quello è spaventato, ma che c'ha? Ma di che c'ha paura? C'ha paura di questo? Ma è... cioè, non ha senso avere paura di questa cosa, però nessuno capisce che dietro a quella paura c'è un binario e c'è un conflitto alla base.
Sì, certo. Ma volevo farti una domanda, mi sono dimenticato.
Non interrompo, Giovanni, non interromperlo, che sennò si finisce.
Volevo chiederti, quindi tu non ti ricordavi, cioè non li avevi rimossi questi conflitti, quando avevi 20-30 anni, non, se ti chiedevano cosa è successo dal piccolo, tu non ti ricordavi?
No, questi conflitti li ho tenuti nascosti, cioè li ho tenuti nell'inconscio per più di 30 anni, cioè in poche parole, cioè questi conflitti li ho vissuti, pensa che mi ricordo che a 17 anni, no, per la prima volta ho avuto questa paura di fronte alla luce, cioè questi conflitti che ho vissuto a 5-6 anni, come dice Amer, probabilmente sono stati in sospensione, erano conflitti sospesi in equilibrio che non davano fastidio, però a 17 anni ho cominciato ad avere le prime soluzioni parziali, cioè quando vedevo quella luce, mi ricordo in presenza di quella luce che io stavo correndo, mi si cominciarono a bloccare le gambe, quindi lì è una soluzione parziale del conflitto motorio, perché poi in realtà quando mia madre lanciò quella gomitata nel vetro, io ebbi un conflitto motorio, quindi rimasi paralizzato con le gambe sulla soglia, però questo conflitto è rimasto in sospeso, in equilibrio, quindi non ha dato paralisi, cioè non ha creato problemi grossi. Solo quando andavo a correre, mi ricordo che facevo attività fisica tutte le mattine, quando incontravo quella luce di faccia, improvvisamente la mia andatura rallentava. Io correvo come un pazzo, appena vedevo la luce mi sembrava uno che faceva la moviola, appena poi ritornavo in un'altra strada e non c'era più quella luce e riprendevo di nuovo il ritmo normale. Quindi questa è la conferma che lì c'era stato anche un conflitto motorio, no? Perché in realtà quando mia madre ha lanciato quella novità nel vetro, io l'ho vissuto come cazzo, qua c'è un pericolo, devo scappare, però la paura mi ha bloccato, sono rimasto bloccato e quindi non sono andato. E quindi
sì, no, sei rimasto bloccato e infatti ogni volta che beccavi il binario vedi che ti tendevi a bloccarti di nuovo, cioè non riuscivi più a correre come,
sì, no, proprio la mia andatura diminuiva, cioè che andavo, facevo un chilometro in 5 minuti, in quel momento quasi camminavo perché non riuscivo quando avevo la luce di fronte, cioè pensa che una volta con la luce di fronte
il binario, quindi si riattivava un po' la paralisi.
No, ma voglio dire anche questa cosa molto simpatica per far capire, dice, oh, quello è pazzo, quello dai numeri, cioè io in presenza di quella luce, un vigile una volta mi fermò, mi fermò un vigile, c'era un posto di blocco, lui mi fermò, mi obbligò a vedere quella luce che io non vedevo vedere, che mi spaventavo, quindi a quello poi poco non cominciai a dirgli parolacce, cominciai a esplodere, capite? Cioè, mi beccai una multa per dirti, no, fortunatamente mi controllai, altrimenti l'avrei pure menato, cioè per dirti cosa succede quando uno, ecco, questo poi è la spiegazione di quello che Amer dice, reati spontanei dovuti a costellazioni, giusto?
No, certo, perché tante volte uno non si rende conto di obbligarti a stare sempre più in un certo binario che invece ti riattiva una costellazione.
No, c'era un posto di blocco alla via del cimitero dove abitavo, però in realtà io dovevo girare di là, quindi mi faceva stare là a aspettare. Ma dicevo, che devo aspettare? Quindi quella luce che mi stava di fronte, io stavo agitatissimo, è chiaro che questo non si muoveva, ho cominciato, io sono partito proprio, sono esploso, e quindi vabbè, ho perso il senno, ho perso le staffe.
Comunque consiglio a tutti di leggere il libro di Giovanni, perché è un libro molto sincero e diciamo che c'è stato un periodo abbastanza lungo della tua vita che eri abbastanza in psicosi, diciamo. Ci sono
diciamo che per una vita intera sono stato in psicosi, però fortunatamente non davo i numeri, li ho dati fino a 26 anni, poi andando via di casa non davo più i numeri.
Perché andando via di casa hai tolto un po' di binari.
Esatto, però tutte le cose che avevo vissuto comunque erano rimaste dentro, ogni tanto si attivavano dei binari, comunque ho preso gli ansiolitici per quasi 20 anni. L'unica, però li ho presi in modo molto molto, cioè non li consiglio a nessuno, però visto che avevo grandi paure, l'unica cosa, ho usato gli ansiolitici perché altrimenti non percepivo proprio le emozioni, quindi l'ansiolitico mi serviva per mantenere un certo equilibrio, però facevo sport e tante altre cose, quindi l'unica cosa che ho utilizzato sono gli ansiolitici fino al 2012.
Poi, tolto, diciamo, sei arrivato a circa 40 anni che invece ti è scattato qualcosa che volevi capire, mettiamola così, no?
Sì, è chiaro, no? Che mano a mano poi, perché tutto quel periodo lì io non ci capivo nulla, cioè la paura, io ero annebbiato dalla paura, quindi vivevo distinto, mi venivano delle paure e scappavo, non sapevo, ma a volte la paura era talmente forte che non riuscivi neanche a razionalizzare, cioè non mi rendevo neanche conto che avevo paura della luce, penso un po'. Cioè io mi ricordo che ero a Ischia, che lavoravo, mi chiudevo in camera con tutte le tapparelle attorno per proteggermi da quella luce, senza sapere che cos'era quella luce, capisci? E mi ricordo che sono anche svenuto in presenza di quella luce, quindi ho avuto anche un conflitto lì di
separazione
da mia madre, quindi ho avuto lì un episodio, stavo subito, sono svenuto, non mi ricordo dopo quanto tempo mi sono ripreso, però fortunatamente poi noi, dai medici non ci sono più andato, cioè dopo l'esperienza della psichiatria che mi ha andato a fare in culo tutti quanti, poi da allora non ho avuto più contatti con medici, l'ho proprio tolto dalla mia vita.
Ma quello è stato anche quello che ti ha permesso di capire, perché se stavi
perché se andavo dai medici andavo in mano a loro, ma avrebbero riempito di stronzate.
Tutto ti ha aiutato, perché il destino ti ha fatto perdere gli occhiali, per esempio, che anche quello era un ostacolo comunque, no? Alla tua guarigione.
Sì, non è chiaro.
La mia domanda è: il processo di comprensione e tutta l'evoluzione è fatto tutto da solo?
Allora, diciamo che la scintilla è partita dal lavoro di psicoterapia che ho fatto con il terapeuta, Quindi questo terapeuta che mi ha aiutato perché avevo un sacco di problemi anche di relazione, così, e lui, quindi ero pieno di paure, cioè ero spaventato di tutto, quindi lui mi sosteneva, cioè, capito, come un bambino che viene guidato dal papà per mano, no? Perché si spaventa di tutto, e quindi piano piano poi sono arrivato a... Poi nel 2011 ho lasciato il terapeuta perché lui non stava bene, io ho capito che era il momento di cominciare a camminare con le mie gambe, altrimenti sapevo già di avere una dipendenza, però ormai dico, ok, è il momento che comincio a camminare con le mie gambe, e quindi ho approfittato che lui non stava bene per liberarmi di lui, perché dico, poi se questo mi muore e dopo sono cazzi amari, allora è meglio
sì, lì fai conflitto perché hai aspettato quindi...
allora è meglio che cominci a camminare adesso da solo, che no poi dopo mi trovo costretto e poi sta cosa. E quindi piano piano poi ho cominciato a conoscere Hammer, mi sono appassionato, ogni tanto poi mi ricordo che stavo comunque sono stato male anche dopo, no? Però non avendo più il terapeuta, quindi ogni tanto scrivevo sui gruppi, anche sul gruppo di Davide, per cercare sostegno, e Davide si ricorda, no? Perché io di soluzioni ne ho avute tante. Cioè, ho avuto proprio...
anche abbastanza drammatici, che hai fatto dei giorni a stare molto male, no? Mi ricordo.
Sì, sì, ti ricordi quando sono stato in Puglia, quel macello che è successo lì? Quando sono stato in Puglia che ho avuto una soluzione allo stomaco, all'intestino, che ho perso sangue, che poi litigai sopra internet, come si chiama lì, quella del gruppo Alice, che mi diceva un sacco di cazzate, cioè che andava, mi dice, io stavo male, quella mi diceva, ma tu dici stronzate, stai facendo tutta una zuppa, un minestrone, cioè era andata in conflitto con me, perché voleva dimostrare che lei ne sapeva più di me. E quindi penso un po', io stavo in quello stato di stress e dovevo subire pure le, diciamo, le vessazioni di quella poveraccia che, vabbè, ha conosciuto Amen, però, diciamo, alla fine era piena di conflitti anche lei, come d'altronde tutti quanti, no?
Sì, no, dice tante persone ne parlano bene perché ha aiutato tante persone.
Sì, però andava spesso in conflitto con gli uomini, secondo me, perché poi qualcun altro quando io
scritto... era andato in conflitto anche con me, sì, perché...
Sì, no, e infatti poi io stavo male, poi glielo dissi, gli feci l'analisi psicologica proprio sul... gli dissi, guarda, tu hai avuto problemi con tuo padre, e quindi ogni volta che c'hai qualcuno va in conflitto con gli uomini, e a questo punto poi mi sfogai, perché non era possibile, cioè io sto male, poi posso anche dire delle stupidaggini, no? Però io sto male, cerca meno di invece lei, cioè non tenne conto di questo, quindi mi ricordo che c'era una persona sul gruppo che la frenava, Alice, per dire, Alice, guarda che stai perdendo le staffe, quindi io avevo partecipato anche, vabbè, lasciamo stare, non c'entra niente questa cosa qua, quelle cose, non andiamo in altre.
Io purtroppo, vabbè. Quindi non è neanche bello.
Parlare. Ok, grazie mille, allora, Davide, qual è il riassunto, l'abstract che puoi fare di questo caso?
Allora, è un bellissimo caso e, come ho detto prima, è un caso emblematico ameriano, perché Giovanni è riuscito a togliersi le sue paure e anche a migliorare i suoi sintomi fisici, e questo anche dimostra la veridicità della medicina di Hammer, quando è andato, cioè il collegamento tra psiche e sintomi, intendo, e ha risolto quando è andato a rivedere i suoi conflitti. Quindi esattamente come dice Hammer, andare a ritrovare le DHS con tutti i binari, e poi una volta che si sono individuate e sono state portate alla luce conscia, perché prima ha detto Giovanni stesso che erano tutti inconsci, non se li ricordava, e lì si depotenziano sempre di più fino a tendenzialmente scomparire, perché se li portiamo alla luce conscia possiamo consciamente fare il ragionamento, ok, ma adesso quella situazione lì non c'è più, non esiste più. Sì. Mio padre è morto da 40 anni, mia madre pure, cioè, ho famiglia, ho un lavoro, frequento tutt'altre persone, sì. Vivo in tutt'altro ambiente, quindi no, consciamente non ha più senso di esistere. Continua a esistere se rimane nell'inconscio.
Volevo dire una cosa, molte persone pensano, scusa un attimo, molte persone pensano che una volta che hanno individuato il trauma hanno risolto il problema, cioè spesso le soluzioni durano anche anni, come vedi, no? Quindi le persone non si devono scoraggiare, cioè il fatto di aver trovato un trauma non sempre poi significa soluzione, perché non è sufficiente ricordare il trauma a livello razionale, ma bisogna fare tutto il processo. Guarda, c'è una cosa bellissima che ho sentito da Adriano Buranello, che dice che paradossalmente, anche se uno non conosce le 5 leggi biologiche, una persona può avere miglioramenti da uno psicoterapeuta che, lavorando sulle emozioni, gli fa risolvere i conflitti biologici, piuttosto che vada uno che conosce le 5 leggi biologiche, però non conosce certe, e quindi alla fine una persona non guarisce nulla, quindi è importante. Quindi volevo dire un'altra cosa: spesso si è frainteso, ah, ma non è mai stato contro la psicoterapia, perché molti dicono no, la psicoterapia non ti serve. No, allora, a parte che oggi non servono gli psicoterapeuti, va bene, ma se una psicoterapia fatta per bene, che va a fare un'indagine, fatto come si deve, può essere utilissima, può essere utilissima, perché vai da uno che conosce le cinque leggi biologiche, là soprattutto la scuola di Pfister che non aiutano nessuno, e vai da uno che c'ha un individuo psicotico, come fai tu ad aiutare a risolvere i conflitti? Devi capire come lavorare, quindi se non hai, se non sei un bravo psicoterapeuta, non riesci ad aiutarlo, perché appena si presenta una paura e tu non sei capace di gestirla, questo se ne scappa e non risolvi i problemi. Allora, quindi sì, non è sufficiente conoscere Hammer, ma io penso, guarda, io sono convintissimo di una cosa, che nel futuro l'unica figura che potrebbe servire è quella dello psicoterapeuta, per bene però, non la cognitivo-comportamentale che non serve a una minchia.
No, deve essere una psicoterapia che conosce Hammer, che conosce le scoperte della
Esatto, è importante conoscere Hammer, perché è importante che sapere quali conflitti non si possono risolvere, quindi solo sotto questo aspetto qua Hammer era contro gli psicoterapeuti.
Non solo Giovanni, è importantissimo conoscere Hammer, perché Hammer ci dà il collegamento anche con i sintomi fisici. Capisci?
Sì, cioè, no, perché no, molti nel campo delle cinque leggi biologiche sono convinti che dice no, ma Hammer è contro la psicoterapia non serve, no, la psicoterapia serve, no, bisogna parlare per bene, bisogna solo stare attenti, cioè lui diceva che era contro gli psicoterapeuti che, non conoscendo la nuova medicina germanica, potevano far risolvere un conflitto che non si doveva risolvere, e vuol dire a questo lo mandava al cimitero, ma è diverso, capisci?
Non solo, ti ripeto, la cosa più importante che diceva Hammer è che la medicina ha diviso il corpo dalla mente.
Cioè,
la
è chiaro.
E tu non colleghi questi, cioè anche tu stesso, se non collegavi i sintomi poi fisici che hai avuto a delle risoluzioni psicologiche, non ci capivi niente, capisci?
No, guarda, questa è stata la cosa bella, no? Io grazie a questa esperienza ho avuto proprio la prova diretta del collegamento fra i conflitti del passato e le mie paure e con i sintomi fisici. Lì ho avuto questa illuminazione, dico ok, queste cose qui sono collegate ai miei traumi, quindi questo mi ha dato proprio la convinzione, come dice Hammer, che mente e corpo sono una unità e sono collegate, no? Quindi tante persone che gli viene il dubbio, ma sarà così? No, questa malattia fisica viene, cioè io non ho avuto la certezza per tutto quello che ho vissuto, che non ho mai avuto problemi di malattie fisiche, cioè io l'ospedale non l'ho mai visto, non ho mai avuto un'operazione, tranne quella dell'alluce. Tranne quella dell'alluce, che mi hanno fatto un guaio, figurati, lungo incarnito,
vento un po'. In soluzione, però erano, recidivavano, cioè non erano in sospensione. No, ma allora l'approccio anche dei consulenti ameriani, in fondo, è un approccio di base psicologico, no? Perché alla fine si parla con la persona, poi un altro punto di accordo con la psicoterapia è che cerchiamo anche qui di portare alla luce conscia processi che in realtà sono inconsci, i traumi che in realtà sono
inconsci. No, io parlavo soprattutto della scuola di Pfister, che dice che il trauma lasciamolo perdere, che pure lui sa queste teorie new age là
quello è stato anche uno dei motivi per cui il dottor Hammer si è allontanato da Pfister,
perché... lui segue questa specie di psicologia, questa specie di new age in cui dice no, che poi fa parte anche della teoria cognitivo-comportamentale. Lasciamo perdere, il passato non è passato, ormai sta lì. No, il passato ce l'hai memorizzato nel corpo, e fino a quando non lo risolvi, tu te lo porterai appresso. Quindi questa è la...
Bene, Giovanni, grazie mille.
Okay.
Ma figurati, è stato un piacere.
Grazie mille, Giovanni. Allora, siamo quasi alle 10, quindi direi che abbiamo fatto quasi una puntata monografica, però penso che sia stata molto interessante, anche perché la cosa importante, secondo me, ecco, oltre a tutto quello che avete detto, ce n'è una che forse, secondo me, vale la pena di approfondire. Non bisogna perdere la pazienza o quando i risultati non sono immediati. Cioè, uno dei motivi per cui, vi dico i miei casi particolari vicini, con le persone vicine, tante volte si cerca la soluzione più immediata, cioè... Magari sì, so che se riuscirò a risolvere il conflitto magari starò meglio, però magari ci metto troppo tempo. Se prendo il moment mi passa subito il mal di testa. In realtà queste sono solo sistemi per, correggimi se sbaglio Davide, per tacitare dei sintomi, ma i sintomi sono lì per un motivo molto più nobile che non per farci stare male, per farci capire delle cose. Per cui è bello sentire una persona che ci ha messo anni, direi una dozzina, se ho capito bene, però alla fine...
sono messo un quarto di secolo, perché ho cominciato nel 2002 con la psicoterapia, quindi 10 anni di psicoterapia, altri 12 anni di lavoro su me stesso, 20 anni che sto lavorando per uscire dai problemi che avevo. Cioè, mi avevano, cioè io dovevo essere uno rinchiuso in manicomio a vita, cioè, secondo loro, no?
Diciamo che l'alternativa era peggiore, ok, in ogni caso. Va bene,
oppure devo prendere psicofarmaci lì, tutte queste cazzate per tutta la vita. Secondo loro ero inguaribile, quindi vabbè.
Ah, ma è giustissimo quello che hai detto, Alberto. Io lo dico sempre: cioè, in realtà sono tutte occasioni, le malattie sia psichiche che fisiche, per capire noi stessi e capire anche l'universo in cui viviamo, perché le leggi quelle sono. E quindi sopprimere il sintomo ti fa perdere semplicemente l'occasione. Guardate, per esempio, anche la vista. È facile quando uno ha problemi di vista, vabbè, lasciamo perdere problemi particolari come li aveva avuto Giovanni, però generalmente uno ha problemi di vista, mette gli occhiali, vede bene, punto. Quindi finito il problema, come dici tu Alberto, velocemente è finito il problema, no? Non devi analizzare niente, non devi rivedere la tua vita, niente. Metti gli occhiali, vedi bene. Ho capito, però invece fare il percorso ameriano, di Bates, così, ti permette anche di comprendere di più te stesso, che in fondo è, io penso, l'obiettivo di questa nostra esistenza qui, no?
Esatto, esatto. Vuoi, vediamo se c'è qualcuno che vuole qualcun altro.
No,
che vuole,
io guarda, Alberto, ne approfitterei per finire gli argomenti, perché sennò rimango.
Sì, vai. Dai.
Allora, Antonella chiedeva la questione appendicite e peritonite, che è una cosa molto comune, quindi direi di dirla. Allora, l'appendice, voi sapete, è un pezzettino di intestino, lì nel passaggio tra intestino tenue e grasso. E che viene un po' in fuori, no? La medicina ha sempre detto che forse è inutile, anzi probabilmente inutile, in realtà sicuramente inutile non è, anzi pare che nell'appendice noi riusciamo a assimilare anche la cellulosa, quindi in qualche modo grazie all'appendice noi riusciamo a nutrirci anche di erba, come fanno gli erbivori, no? Però vabbè, lasciamo perdere questo argomento, sicuramente a qualcosa serve. E ecco, fa parte dell'intestino, quindi il conflitto che la riguarda è un conflitto, poi siamo tendenzialmente nella parte sotto dell'intestino, quindi è un conflitto di contrarietà ripugnante, no? Cioè un boccone schifoso che ci hanno fatto, no? Una schifezza che ci hanno fatto nella nostra percezione, molto spesso in ambito familiare succede questo. Quindi, vabbè, il tipico ragazzo adolescente che succede un episodio in casa che lui percepisce come se gli hanno fatto una schifezza e attiva l'appendice. Quindi, fase attiva, abbiamo proliferazione cellulare di vario tipo, perché qui siamo nella mucosa intestinale, vi ricordate che qui possiamo avere vari tipi di formazione, assorbente, secretoria, peristaltica, comunque sempre una proliferazione cellulare e asintomatica in fase attiva. Quando andiamo in soluzione di questo boccone indigesto, di questa porcheria che ci hanno fatto, si infiamma, infiammazioni sono sempre in soluzione, si infiamma l'appendice, abbiamo male in quella zona, nella parte bassa, e andiamo a farci vedere e ci dicono che abbiamo l'appendicite. Ma appendicite, ite, infiammazione, come tutte le infiammazioni è una fase di soluzione, quindi non ci sarebbe da fare granché, se non eventualmente evitare recidive, perché se continuiamo a recidivare il problema rimane, ma se il problema è, se si è individuato il conflitto, si è risolto, devi solo aspettare che la fase di infiammazione passi, cioè che il corpo faccia il suo lavoro di smantellamento di questa formazione che si era formata in fase attiva, no? E quindi non ci sarebbe da fare niente. Normalmente invece se si va con un'appendice infiammata, con un'appendicite all'ospedale, ti operano perché loro dicono, c'è questa famosa favola che tutti avete sentito, immagino, che se un'appendicite non viene operata diventa peritonite e poi muori, giusto? Questo è quello che
c'è. E per fortuna l'hanno preso in tempo.
Esatto, perché se no andavai. Quindi questo è quello, lo spauracchio solito che ti mette la medicina, che non dico che non possa succedere, però succede solo se abbiamo coinvolto anche peritoneo, cioè assieme abbiamo anche un conflitto di attacco in quella zona. Il che, state ben attenti qui, c'è l'aspetto psicologico, molto spesso ce lo fanno vivere gli stessi medici, perché se andiamo all'ospedale e ci dicono hai l'appendicite, bisogna subito operare, allora uno può fare un attacco, sia per chi dice ah, l'operazione mi aprono, quindi devo ispessire il mio peritoneo, sia può sentirsi attaccato se per qualche ragione a quel punto l'operazione non possono farla. Capisci? E quindi in realtà sono loro molto spesso che, perché altrimenti sarebbero processi completamente separati, capisci? Uno è contrarietà ripugnante, un boccone indigesto, l'altro è attacco al ventre. Quindi non dovrebbero centrare niente uno con l'altro. Io ho il dubbio che quelle poche volte che l'appendicite diventa peritonite, nella maggior parte dei casi il conflitto te l'hanno causato i medici stessi. I conflitti di attacco al ventre, al torace, che prendono i tessuti di protezione, quindi peritoneo, pleura e così via, molto spesso sono causati dai medici quando ti dicono bisogna operare. Perché alla persona, quando gli viene detto devi essere operato, subito pensa mi aprono la pancia. E quindi fa partire il programma per ispessire quella zona per proteggersi.
Perché l'ispessimento viene letto. Come? Come un aggravante.
Eh sì, viene letto come un aggravante, però in realtà te l'hanno causato loro il conflitto. Perché il nostro inconscio non è che crede ai medici. Il nostro inconscio dice, qui mi aprono. Qui c'è uno che mi dice, ti squarterò in quella zona. E quindi l'inconscio protegge quella zona perché dice, cavolo, almeno magari se proteggo quella zona sopravvivo. Capite? Questo è un concetto da comprendere perché avviene molto molto spesso a livello clinico questa concomitanza per operazioni diciamo nel ventre, quindi intestino e così via, oppure anche per operazioni al polmone, per esempio in quel caso ovviamente si spessisce la pleura, e al cuore, peritoneo.
Abbiamo una richiesta di intervento dalla nicca carissima Paola. Ciao Paola.
Ciao. Allora, ciao. Ho una testimonianza riguardo il mio parente per l'appendicite. Sto parlando di tanti anni fa, era il fratello di mio padre, e ha avuto la diagnosi di appendicite e subito dopo si è trasformata in urgenza in peritonite. Okay. Però, devo dire una cosa, la famiglia di mio padre conoscevano questo olio di vaseline pesto francese, e a tutti coloro che l'hanno dato nessuno si è operato, al punto che poi l'hanno tolto dal commercio, perché in effetti, come dici tu e come hanno ampiamente dimostrato, un'infiammazione, e quest'olio che costava poco e nulla aveva questa peculiarità di aiutare la risoluzione dell'infiammazione, e anche i casi di peritonite come questo mio parente è risolto.
Quindi secondo te cioè ha avuto anche la peritonite a causa di
questo? Dopo la diagnosi, così mi è stato detto, io ero bambina.
Gli hanno fatto la diagnosi e poi l'hanno operato subito?
No, non l'hanno proprio operato.
Okay.
È guarito, ha assunto quest'olio, che è un prodotto banale di per sé, solo che veniva prodotto in Francia, e poi abbiamo saputo negli anni Ottanta, perché poi io, quando sono venuta a conoscenza di casi di diagnosi di appendicite, lo consigliavo, ma tranquillamente, ma nessuno sa se è operato. E poi abbiamo saputo in Francia, c'era poi un corriere qui di un'azienda locale che ce lo prendeva, e a un certo punto i farmacisti hanno detto no, non è più in produzione, e sorridevano ovviamente.
Ma che olio era?
Wild Vaseline Effect. La scatola rossa me lo ricordo ancora, ma ha funzionato fino a quasi fine anni 80. E poi l'hanno tolto.
Paola, non è che hai la mano sul microfono? Ti sento un po' coperta, forse? Sei col cellulare?
Sì, sono col cellulare, ma non ho la mano. Aspetta, provo a spostarla magari dietro. Boh, non lo so, mi hanno regalato questo cellulare. Può darsi.
No.
Adesso va meglio, prima non si sentiva tanto
sì,
bene.
Sì, comunque questo è una testimonianza che mi ricordo bene, perché ne parlavano in casa.
No, però non ho capito bene. Cioè, allora, questa persona gli hanno diagnosticato prima l'appendicite, giusto?
E poi lui non voleva operarsi.
Ok.
E poi le hanno detto, guardi che adesso c'è già la peritonite, gravissime urgenze. Mio padre è arrivato con questo prodotto.
Lui cosa è successo? Lui gli hanno detto che aveva l'appendicite e gli hanno detto che sarebbe dovuto operare.
Sì.
E lì ha fatto il conflitto, che ha preso
il peritoneo. Infatti è questo che volevo dire. Sì.
Ok, ok. E poi quando vabbè, è andato in soluzione, perché non, dal suo punto di vista non l'avrebbero operato, perché se aveva deciso di no, era no, è andato in soluzione del peritoneo ed era, ha fatto la peritonite. Ok. E poi sì, però grazie a questo olio che lui si è sentito ben curato lo stesso senza essere squartato, ha fatto andare a compimento i processi, è andato tutto bene.
Sì, poi io ne ho parlato anche con medici, lo conoscevano, però sai, sono quei prodotti che disturbano perché sembrano aiutare in soluzione e non offrono grandi guadagni alle case produttrici.
Sì, ma guarda, il concetto comunque non è che non è miracoloso questo olio, sicuramente faceva.
No, sarebbe magari guarito lo stesso, solo che quello dava.
Adesso magari con questo olio faceva il suo lavoro, nel senso che magari attenuava un po' l'infiammazione.
Sì.
Era sostanzialmente un simpatico tonico.
Sì, però io ho avuto attenuata o forse la forma pensiero che si era creata, non lo so, comunque mi ricordo l'ultimo caso, un signore della Dogana qui di Biella, che aveva anche lui da essere operato urgentemente, ha assunto quest'olio, che tra l'altro lui essendo in Dogana era stato l'ultimo che era riuscito a trovarlo tramite uno spedizioniere, e non ha più avuto nulla, insomma.
Però tieni conto sempre dell'assetto psicologico,
certo.
Che comunque funzionava, è riuscito a averlo per vie traverse e si è sentito ben curato a voglia.
Certamente è importante Hammer per non recidivare, per capire le cause, io su questo sono pienamente d'accordo.
Sì, ma anche per non cercare di fare il meno possibile i conflitti che ti causano i medici, perché
ma poi sai, noi siamo qui per espandere la coscienza e quindi questo piano di capire le cause fa parte dell'espansione di coscienza.
Certo.
Ecco, e poi riguardo la vista, un piccolo aneddoto di mia nonna. Io, insomma, mia nonna è mancata, la mamma di mia nonna ha 94 anni e lei mi ricordo che era già rimasta vedova più di 80 anni, notavo quando andavo a trovarla che era sempre affacciata alla finestra a guardare il sole al tramonto. E un giorno le ho chiesto, ma non c'è noi, nonna? E lei si gira, mi guarda un po' e poi mi dice quasi un segreto, al punto che ha detto non dirlo a tua madre, cioè a tua figlia e alle sue zie. No, perché io vedo cose particolari nel sole. Ma la cosa rilevante, cioè lei vedeva un film, uno può dire una veggente o una visionaria, lei era una persona molto semplice, molto quadrata, e mi ha detto questo proprio anche suggerendomi di non dirlo a nessuno, che non voleva apparire strana, ma lei aveva queste visioni guardando il sole, e per cui si divertiva. Però, sai che Bates dice guardate il sole, e mi ricordo, allora io non lo conoscevo Bates, ma avevo letto da qualche parte un commento, diceva soprattutto al tramonto aiuta molto. Lei guardava sempre il sole al tramonto. Mia nonna, a 90 anni, leggeva il giornale senza occhiali.
Perché faceva il sunning.
Evidentemente. Non sapeva nulla, lo faceva così perché era attratta da questa visione. Per cui era molto rilassata, si divertiva anche, diceva. Ma lei leggeva, poi quando ho parlato con un oculista mi ha detto ma no, non è possibile, magari lei che legge le notizie, a lei sembra che sia una sua... No, mia nonna portava il giornale oppure un libro, lei non era una grande lettrice, però leggeva senza occhiali.
Ma certo, non è mica obbligatorio che a 90 anni non riusciamo a leggere il giornale.
E invece sono miope dall'età di 20 anni e vabbè, non ho grandi ambizioni di poter migliorare la vista, anche se ci provo,
ovviamente più tempo siamo stati con gli occhiali più è difficile, però tutto si può fare.
Però guarda, io ti dico, dopo che ho ascoltato la trasmissione della volta scorsa in cui il nostro amico Manuel ha parlato con grande entusiasmo di Bates eccetera, li sto usando meno. Faccio quando guido degli esercizi di guardare lontano vicino, lontano vicino, lontano vicino, e ogni tanto mi trovo ancora adesso a guardare il cellulare senza occhiali, cosa che non riuscivo più a fare. Faccio fatica ovviamente, però insomma,
piccolo miglioramento, vedi?
Sì, devo provare.
Senza fretta, senza, e mi è piaciuto soprattutto perché ha detto non bisogna fare sforzi. Io faccio senza sforzi, guardo, mi concentro su un singolo punto, un po' ci vedo, un po' no, però ogni tanto mi capita di...
Quello è il segreto, perché se ci mettiamo a fare sforzi facendo esercizi di Bales diventa estremamente frustrante, perché più sforzi facciamo meno risultati abbiamo, capisci?
Paradossalmente.
Vai. No, volevo aggiungere solo una piccola cosa. Ho sentito questo commento riguardo Fister. Tu sai, Davide, che io lo conosco da moda agli inizi 2000, e ho stima per quello che ha fatto. Tra l'altro, altro che non conosco, so che ha avuto questo diverbio con Hammer. Io almeno ricordo allora per la questione dell'AIDS, poi ci saranno state altre cose, vabbè. Ma riguardo ai traumi del passato che non influiscono, mi permetto di dire quello che io ho ascoltato. Lui ha detto, e credo non solo in un'occasione, che quasi sempre si deve risalire all'infanzia. Proprio i traumi a volte più difficili sono quelli inconsci della prima infanzia o addirittura del concepimento. Quindi dico la mia testimonianza, ecco, io conosco questi aspetti. Non ho mai sentito Fischer che dica che il passato non c'entra più nulla, anzi addirittura...
No, però io ho fatto anche i corsi con Fischer e lui diceva effettivamente che la DHS è l'ultima cosa da cercare, perché lui il suo approccio è che bisogna prima valutare la situazione e vedere se
c'è... Evidentemente è diverso da quando li ho fatti io, perché addirittura lui diceva che bisogna essere precisi, millimetrici, cosa che io...
No, ma questo lo dice tuttora, però precisi millimetrici nel comportamento dei tessuti, cioè individuare il tessuto, vedere in che fase è e così via. Però la ricerca della DHS effettivamente diceva questo lui.
Come lo giustifica questo?
Lo giustifica con quello che ha detto Paolo, cioè che la DHS tante volte, quasi sempre da bambini, che non è vero tra l'altro, perché in tantissimi casi la DHS la facciamo da adulti.
Ma lui però diceva che proprio perché da bambini, anzi io adesso non voglio mettermi a discutere di cose che poi ci vogliono le testimonianze anche dopo, lui diceva che era difficile a volte capire le vere cause proprio perché spesso avevano questa radice nell'inconscio, è dato che potevano accadere nella prima infanzia o anche nel concepimento. D'altra parte io ricordo
questo è tante volte una scusa che si mette perché non si riesce a trovare la DHS.
Ma guarda, però ricordo questo fatto, avevo accompagnato da lui una persona che aveva figlio con la fibrosi cistica o mucoviscidosi. Io sapevo già, perché me l'aveva raccontato la madre, che in gravidanza era successo qualcosa di molto grave, che poi ha raccontato a Fister. Io non ero presente quando lei è entrata, l'ho semplicemente accompagnata perché allora ero in Svizzera e lei non se la faceva guidare. E quindi questo bambino aveva questa radice, cioè era nella gravidanza che si era creato il problema della mucoviscidosi o fibrosi.
Certo, perché se è andato così, certo, il problema era gravidanza.
Ecco, e pertanto, a parte questo, ci sono state altre piccole esperienze che hanno avuto origine proprio nella prima infanzia, persone che me l'hanno raccontato, ecco.
Non metto assolutamente in dubbio che possa succedere, però ti dico anche che in tanti altri casi non è così, cioè la DHS la facciamo da adulti.
Sicuramente, solo che quando
da adulti non è così semplice andare a beccarla tante volte.
Sì, certo.
E quindi se non la becchi c'è questa, se vogliamo, tentazione di buttare tutto sullo psicologico e dire vabbè, sarà un trauma dell'infanzia che non ti ricordi, però così non si ha praticamente nessuna utilità, perché non si porta a livello conscio i traumi che abbiamo fatto. Quindi in questo senso. Ma mi ha incuriosito quando hai detto il dissidio con Amber è stato per la questione dell'AIDS, cioè che posizione...
Io ricordo questo, perché ero nel 2006 a Malaga, a me è stato riferito, e sai che poi le cose riferite possono anche essere diverse. Io, ti ripeto, ho stima di Fischer perché lui ha tradotto i libri, Amber non trovava nessuno, se ho imparato qualcosa è grazie a lui.
Ah, poi, no, no, in questo senso siamo tutti debitori di fisica.
Ecco, siamo debitori. E quindi ero lì a Malaga e c'era una dottoressa di Marchigiana, mi pare, che si è fermata qualche giorno in più. Parlava forse anche il tedesco e ha rilevato, peraltro l'avevo rilevato anch'io, ma io non ho dato quel peso che invece per lei ha rappresentato, e giustamente ha detto come mai nella presentazione della nuova medicina manca il capitolo AIDS. E lì ha messo infuriato, perché lui era presidente onorario di questa associazione ALVA, lui l'aveva indicato, ma evidentemente o non erano troppo d'accordo sulle cause, perché qualche cosa anch'io lì sulle cause non è tutto psichico, perché per me l'AIDS c'è anche la psiche, ma è un lavoro fatto a tavolino, proprio creato a tavolino. C'è un bellissimo video che tramite quello mi hanno fatto saltare tutto YouTube di Border Night proprio sulla questione AIDS, ma per me era molto ben fatto. Comunque, lui ha perso fiducia nei confronti di Fischer e degli altri dell'associazione ALVA, questo mi è stato detto.
Ah, però non ho capito perché si è infuriato Hammer.
Si è infuriato perché avevano tolto nella presentazione online della medicina germanica il capitolo dell'AIDS.
E perché l'avevano tolto?
L'avevano tolto perché probabilmente io le loro motivazioni non le conosco, deduco che forse non volevano affrontare un argomento così devastante perché per tutte le implicazioni che poteva avere, o forse anche la stessa presentazione di Hammer poteva avere per loro delle lacune. Però siccome Hammer era presidente onorario, avrebbero dovuto parlargliene. Invece l'hanno fatto senza dire nulla, questa dottoressa, questo medico lo rileva e pare che da lì sia sorto il diverbio. Il vero motivo sia stato quello, poi magari si è allargato.
Io ne sapevo anche altri di motivi.
Il motivo di Ellinger, mi è stato detto dopo, ma credo che Fischer sia entrato da Ellinger per portare la nuova medicina germanica. Adesso mi dicono che ci sia la biocostellazione, perché da Ellinger sono più apprezzati coloro che si occupano anche di Hammer. Quindi non è che voglio sempre giustificare Marco, però se nell'ambiente di Ellinger è entrato Hammer, credo che sia anche un po' per merito suo, perché si è preso tutte le responsabilità e anche forse le rogne che ne sono derivate. Però adesso ci sono delle persone che fanno le costellazioni, sì, ma contemporaneamente conoscono bene le leggi biologiche, anzi mi è stato detto, io non ho esperienza diretta, sempre
sì,
mi
però, detto. Però Hammer era contrario alle costellazioni.
Era contrario perché allora non si rispettavano, cioè Ellinger non riconosceva Hammer.
No, lui era le costellazioni familiari proprio come metodo.
Sì, anche.
Le chiamava striptease familiari.
Sì, sì, in alcuni casi, però quindi, vedi, secondo me bisogna anche pensare ad altro. Io ad esempio, forse mi dilungo un po', ma sono argomenti un po' delicati. Da me era venuta una persona con la diagnosi di tumore e mi disse che anche in gioventù, allora era giovane ancora, ma comunque in adolescente aveva già avuto un altro tumore. E io le ho detto, beh, sei guarito dal primo, adesso guarisci anche questo. Poi la strada l'ha fatta non so con chi, perché a volte venivano così per parlare, no? Con un po' titolo d'amicizia. Questa persona aveva un doppio nome. E aveva gli stessi tumori che aveva avuto questa zia e cugina, con questo doppio nome che ricordava questi due parenti. Allora c'è Jung che dice, attenzione, perché a volte succedono queste situazioni che hanno lo scopo di chiarire situazioni precedenti mai comprese. Ed è vero forse, perché il compito di questa persona era come di portare alla luce le cause di queste parenti. Ma non è New Age questo, io direi che è anche buon senso. Perciò vanno viste un po' le situazioni a seconda dei singoli casi. Io trovo che Hammer ha dei grandissimi meriti, per me assolutamente, però ci sono poi anche delle situazioni, come aveva già visto anche Jung, pur non conoscendo queste scoperte, ma come hanno visto altri in altro modo, bisogna prendere il buono e cercare di capire anche i vari contesti, i periodi storici, e così capisci, cioè io la penso un po' così. Quindi magari capendo...
No, sono cose diverse quelle di cui stai parlando. Tu stai parlando di cosa fare nel momento in cui una persona ha un problema. Ma Amer non è neanche questo. Amer ti dice come funzionano le cose.
Però quindi guarda che questa persona qui che ha saputo dei tumori, ha guarito dal secondo...
Fammi finire.
Scusa Davide, ma questa persona di cui ti ho detto prima... So che poi era guarita dal secondo tumore perché ha capito la biologia delle scoperte di Amer. Quindi non ti sto dicendo che sia solo stato utile capire altro anche, ma è stato utilissimo capire anche le leggi biologiche perché lei è andata, insomma, guarita.
Sì, ma le leggi biologiche sono leggi, cioè tutti i casi in cui una persona ha un tumore in una certa zona del corpo ha fatto quel determinato conflitto. Questo lo differenzia da tutti gli altri approcci. Gli altri approcci non sono leggi, sono che in alcuni casi trovi delle corrispondenze, in altri casi no.
Sì, però perché quella persona reagisce in quel modo, in quella situazione, e un'altra reagisce in un altro modo? Questo è un'indagine ulteriore che alcuni fanno. Ad esempio, la faccio breve.
Questa è un'indagine ulteriore che si può fare, però...
Che si può fare, tutto lì, capisci? E questo è il problema, perché alcuni non riescono ad uscire perché hanno un certo temperamento che li porta a vedere la vita in un certo modo. L'altro ha lo stesso shock, ha lo stesso, però reagisce diversamente. Ha un altro temperamento, un'altra, come dire, visione delle situazioni. Ed è quello forse il lavoro che alcuni, che per qualcuno è difficile comprendersi, mentre penso che facendo ognuno un piccolo passo verso l'altro si potrebbe fare.
Sì, però quello che diceva Amer, quello che è stato anche lo Scorton Pfister, è che è meglio non mischiare le cose. Cioè, se uno fa la medicina di Amer, deve fare la medicina di Amer. Punto.
Sono d'accordo, però tu ricordi il caso dove Amer ascolta, Amer c'è scritto, c'è il documento, una persona col problema al fegato, quindi tumore al fegato, perché la banca gli aveva chiuso i conti, cosa ha fatto Amer? È andato in banca e ha aiutato, ha fatto in modo che i bancari gli aprissero di nuovo il conto, cioè qui ci sono situazioni dove bisogna, e l'ho dimostrato intervenire anche ad altri livelli.
Ad altri livelli, ma Amer era sempre intervenuto ad altri livelli, perché Amer le prescrizioni che facevano, ma anche gli operatori ameriani tipo me, non è che non intervengono in questo modo, ogni volta puoi dare il consiglio giusto per evitare che la persona recidiva e esca dal suo circolo vizioso.
Ma anche una persona gli ha detto scrivi, scrivi
a 360 gradi, questo non è in discussione, questo in discussione è mettere dentro altre discipline, altre pratiche assieme.
Io ripeto, non sono mai stata a una costellazione, se ne ho vista una, però c'era proprio un caso di AIDS.
Questo devo dirti che non è che sono solo io a pensarla così, tu puoi fare altre cose, però se hai il tuo core nella medicina di Amer, quello devi fare.
Sì, però quando ti trovi davanti, scusa Davide, io sono d'accordo che il purista della medicina di Amer, da quel punto di vista hai ragione tu. Paola, che invece guarda più la persona che gli ha di fronte, se in qualche occasione ha trovato degli strumenti, delle metodologie che non c'entrano niente con Amer, però sono utili, perché non parlarne? Può essere che aiuti uno a uscire da qualche circolo.
Ma lo strumento utile è semplicemente il buon senso. Una volta che conosci la situazione, puoi dare mille tipi di consiglio. Amer, tante volte, una volta un bambino, mi ricordo, ha consigliato ai genitori di comprargli un cane e di lasciare che il bambino dormisse col cane. E allora cosa fa? Pet therapy, Amer? Cioè, capite
ma
che...
ma vedi, a volte dicono, fa cose new age. Amer, ad esempio, a una persona, lo raccontavano lì quando era a Malaga, ha detto, scrivi una lettera, poni questi problemi, poi bruciala. È un atto new age, direbbero, magico, ma l'ha detto Amer. Bisogna vedere i singoli contesti. Possa servire una costellazione, io non lo so. Io ti posso dire che avevo assistito tanti anni fa una costellazione da osservatrice, c'era un caso di AIDS e ho capito i limiti, perché non avevano capito che cosa fosse veramente quell'AIDS. Adesso che invece mi hanno detto, perché ripeto, non ho contatti diretti, ma se ci sono dei biocostellatori che questi argomenti li conoscono molto bene e dicono, magari le cose stanno migliorando, però capisci,
ma non è che, dal mio punto di vista non è che è un bene proprio questo, perché se tu porti Hammer così accessorio, attaccato a quello che tu stai facendo, non porti in realtà la rivoluzione che porta Hammer, cioè la persona non esce dalla paura delle malattie. Capisci?
Io ti posso dire che ho questa mia amica che ha fatto un corso con un biocostellatore e sa tutto di virus, di cose, a parte che l'aveva già saputo anche da me, però ha trovato lì che facevano i corsi nonostante il lockdown eccetera, perché le conoscenze sull'aspetto della virologia, se permettimi Davide, come tu ben sai, molti che dicono di conoscere Hammer sanno poco o nulla riguardo alla virologia, e io ho sentito quella sera che c'eri anche tu, che Alberto ha fatto questo incontro Zoom, dire da alcuni presenti, mi pare fosse Trupiano, che persone che lo seguivano da tanti anni si erano vaccinate, capisci? Quindi invece questa mia amica che frequenta questo biocostellatore mi ha detto che hanno spiegato molto bene che cosa sono i microbi eccetera eccetera proprio con le attraverso le scoperte di Hammer, e questo devo dire a me ha fatto piacere. Poi che loro abbiano delle lacune o che possano non sapere o che scelgano altro, io questo non lo so, però mi ha fatto piacere sentire quello, ecco, almeno quello.
Comunque le posizioni sono chiarissime, vi ringrazio, ma io che sono il gestore di questo caso vi interrompo, perché sono chiarissime sia la posizione di Paola che di Davide, entrambi condivisibili dal loro punto di vista, però siamo quasi alle 10:30 e siamo fuori tempo massimo. Quindi...
Io comunque capisco benissimo Davide, lo sai che lo seguo molto volentieri perché è veramente bravo, e quindi ecco. Però voglio che magari anche altri lo seguano un po' di più, sì, per essere di aiuto, anche se poi fanno altro. Che innanzitutto si tenga conto della persona che uno ha davanti e di fare il meglio.
Però scusami questo, Paola, ma ti pare che io non tengo conto della persona che ho davanti?
Ma no, non sto dicendo a te, adesso non fraintendermi. Dico a queste persone diverse a cui tu ti riferisci, magari anche loro fanno altrettanto, capisci? Ecco, non lo so, perché a me vengono dette le cose. Io, ti ripeto, ho partecipato a una costellazione più di 20 anni fa. Poi basta, perché allora ne ho visti i limiti. E adesso mi ha fatto piacere quando sento queste persone che disquisiscono sul virus, eccetera, eccetera, come sappiamo noi.
Siamo tutti, ecco. Dai, siamo tutti qui per aiutarci. Io sì, purtroppo devo proprio lasciarvi e quindi sì, la chiudo qui.
Scusa Alberto, cerco di non più essere così invadente.
No, ma stai scherzando, siamo qui anche per condividere e confrontarci, scherzi.
Grazie. Dai, Davide.
Ma sì, che amiamo. Oltre ad amare anche Pfister, scherziamo. Ascolta, scusatemi, ma sono già le 10:25 e sì, devo lasciare. Sì. Ci vediamo lunedì prossimo, 13 gennaio. Va bene? Alle 9 di sera.
Grazie, grazie Davide. Buona serata a tutti.
Buona serata, ciao a tutti.
Grazie a tutti. Allora niente, gli argomenti li teniamo per la prossima.
Abbiamo argomenti anche per lunedì prossimo.
Rimangono ancora un po' roba indietro. Va
bene, e grazie ancora Davide per quello che ti dicevo all'inizio. È stato veramente un piacere.
Figurati. Grazie
a tutti. Buona serata a tutti. Grazie, ciao.